Capitolo 7. Il fascismo in Italia. Paragrafo 4. La politica economica del fascismo. Il fascismo tenta di modernizzare l'Italia. Secondo Mussolini era necessario completare il processo di modernizzazione dell'industria italiana che era iniziato durante l'età giolittiana. Occorreva meccanizzare l'agricoltura per produrre di più, dotare il paese di migliori infrastrutture, strade, porti, ferrovie, rendere più moderni i mezzi e gli armamenti dell'esercito, della marina e dell'aviazione. Un obiettivo del fascismo fu anche di ridurre la dipendenza dalle importazioni e favorire le merci di produzione italiana. A questo scopo impose forti dazi sulle merci di importazione e finanziò con denaro pubblico le grandi industrie italiane. Fu creato anche un ente pubblico per acquistarle e gestirle direttamente quando si trovavano in difficoltà. Il regime avviò anche importanti lavori pubblici. Iniziò la costruzione della rete autostradale, realizzò imponenti lavori di bonifica, costruì nuove città. Nel sud combatté la mafia, ma fece poco per ridurre il latifondo e distribuire una parte della terra ai contadini. Il processo di modernizzazione ebbe qualche successo, soprattutto nel nord del paese. Il tenore di vita della popolazione migliorò e fu arginata la disoccupazione in un periodo di crisi economica mondiale. Tuttavia, i progressi ottenuti da un regime che limitava la libertà non furono maggiori di quelli che nello stesso periodo erano raggiunti nei paesi democratici. La battaglia del grano. La politica agraria del regime fascista fu contrassegnata, a partire dal 1926, da due iniziative di grande effetto propagandistico che Mussolini, usando come sempre faceva il linguaggio militare, chiamò campagne e battaglie, la battaglia del grano e la campagna per la bonifica integrale. L'obiettivo proclamato della battaglia del grano era la conquista dell'autosufficienza alimentare, mediante l'ampliamento delle superfici coltivate a frumento. L'Italia non doveva più importare grano dagli Stati Uniti e dall'Argentina. La produzione di frumento aumentò perché furono messi a coltura, specialmente nel sud, terreni sterili e abbandonati dai proprietari latifondisti. Furono anche migliorate le tecniche della coltivazione con l'introduzione di macchine agricole e l'uso di fertilizzanti chimici. Ne risultò però sacrificato l'allevamento del bestiame, al quale vennero sottratte, per coltivarle a grano, vaste estensioni di terre da pascolo. Furono trascurate a vantaggio del grano anche colture specializzate e tipiche del meridione, come quelle della vite e dell'ulivo. La bonifica delle regioni paludose. Molte terre furono bonificate, cioè prosciugate dalle paludi, che non solo le rendevano sterili, ma ospitavano un tipo di zanzara portatrice di una terribile malattia, la malaria. A sud di Roma, ad esempio, si estendevano le paludi pontine, da secoli regno incontrastato della malaria. Qui si trasferirono migliaia di braccianti disoccupati e di contadini senza terra, non solo dal Lazio, ma anche dal Veneto e dalla Romagna, per bonificare prima, poi per coltivare stabilmente i fondi che erano stati loro assegnati. Sorsero nuove città, come Sabaudia, Aprilia e Littoria, che dopo la caduta del fascismo cambiò nome e diventò Latina. La bonifica pontina fu un successo del regime. Tuttavia, dopo lo slancio dei primi anni, le campagne di bonifica furono rallentate dai finanziamenti sempre più scarsi che il regime assegnò a questo scopo. Il corporativismo. Appena raggiunto il potere, il fascismo impose per legge l'orario di lavoro di 8 ore. L'eliminazione dei partiti e dei sindacati, però, lasciava i lavoratori senza tutela. Così nel 1927 fu emanata la Carta del Lavoro, che indicava i principi che dovevano regolare i rapporti fra lavoratori e datori di lavoro. Al posto dei sindacati vennero istituite le corporazioni, organizzazioni statali delle quali facevano parte sia i datori di lavoro sia i lavoratori. Il compito delle corporazioni era di risolvere di comune accordo gli eventuali conflitti. Per i datori di lavoro l'organizzazione corporativa era vantaggiosa grazie ai rapporti che intrattenevano col governo. Gli operai invece erano indeboliti perché non potevano ricorrere alle tradizionali forme di lotta come lo sciopero.